lungo la via Francigena. Luoghi, persone e storie sul cammino. Lucca e i tesori della sua cattedrale.
Per i pellegrini che percorrevano la Francigena, Lucca rappresentava il primo grande centro urbano dopo un lungo viaggio. Dinamica e accogliente, animata da grandi traffici commerciali, la città offriva riparo e ospitalità. Arrivando da Camaiore, i pellegrini entravano a Lucca dalla Porta San Donato, posta a nord-ovest della città. Da qui, la prima meta ricercata era senz'altro la Cattedrale di San Martino. Riccardo Massagli, storico dell'arte.
La Cattedrale di Lucca è una delle cattedrali più antiche d'Italia. Questa riedificazione, che è quella che poi dà origine all'attuale edificio, è del 1070 e viene sotto Papa Alessandro II. Fu una consacrazione importantissima con 23 vescovi. Matilde di Canossa era presente con sua madre. Si voleva dare un grande input a questo edificio proprio perché il pellegrinaggio divenne uno dei fenomeni umani, spirituali ma anche economici più importanti per la città. Subito dopo l'edificazione di questa cattedrale si pensò di munirla di un grande portico per accogliere pellegrini, come tutte le grandi chiese del pellegrinaggio europeo. Quindi entro il 1150 maestranze di ogni provenienza, dal nord, dal sud, dall'oriente, si misero a collaborare per creare questi giganteschi archi monumentali che davano l'accesso alla cattedrale. Siccome era già presente la torre campanaria, non fu possibile creare tre archi di grandezza uguale, ma l'ingegno delle committenze di allora fece sì che anziché farne tre più piccoli si scelse di farne due monumentali e uno più piccolo. Questo trasmette ancora oggi una grande idea di trionfo. Questi linguaggi che si mescolavano proseguono anche nella fase successiva, quando per non creare un dislivello con la vecchia facciata si costruisce questo meraviglioso frontespizio, che è la parte superiore, che viene terminato nel 1204, coordinato da un grande capocantiere che è Guidetto da Como, quindi di origine lombarda, che però coordina una quantità incredibile di mani differenti, probabilmente di artisti provenienti da ogni dove. È bello immaginare Lucca in quel momento come una Babele di linguaggi differenti. In epoche successive si valutò che la vecchia chiesa non fosse più adeguata e quindi nel periodo gotico, nel 300, si incominciò a smontare lentamente la vecchia chiesa a cinque navate, lasciando però intatto tutto questo frontespizio, questa facciata, e mentre la si smontava si andava a costruirle intorno questa enorme struttura gotica con grandi pilastri a fascio, alta quasi 30 metri, che però ebbe vari intoppi, come tutte un po' le cattedrali che ebbero tempi di esecuzione lunghissima. Pensate che per finirla ci vorranno più di 150 anni, saranno negli anni 70 che con una grande ripresa del cantiere, anche grazie a donazioni molto importanti, Matteo Civitali la completerà all'interno con un apparato decorativo straordinario. E negli anni 80 del 400, come dire, questa fine dei lavori verrà quasi celebrata con la riedificazione proprio del tempietto del Volto Santo, che andò a sostituire quello precedente medievale con quello ottagono che Matteo Civitali chiaramente rimodellò sugli esempi che il suo committente Domenico Bertini, operaio della Cattedrale di Lucca, aveva visto nella Cappella Sistina negli affreschi di Pietro Perugino.
Francesco Niccoli, complesso museale e archeologico della Cattedrale di Lucca.
La Cattedrale di Lucca è una cattedrale come forse nessun'altra, già dal suo aspetto rende evidente la volontà d'accoglienza della città di Lucca verso i pellegrini e anche Lucca come luogo di incontro di culture diverse. Perché dico questo? Fin dalla sua fondazione, San Martino richiama, se vogliamo, al pellegrinaggio. È stata fondata nel VI secolo dal vescovo Frediano, che è un pellegrino irlandese, ed è stata dedicata a un santo, non certo lucchese, ma un santo francese, se vogliamo, di origine ungherese. Quindi un legame già dal nome con il Nord Europa e con la Francia. Dall'aspetto esterno quello che colpisce è la facciata, una facciata simmetrica, una facciata unica che racchiude un po' le due anime della Francigena, Roma e il Nord Europa. La facciata con più loggette, con gli archi, sono tutti elementi tipici di Roma e del romanico, volendo anche pisano, un richiamo alla classicità e quindi a Roma. Ma la decorazione scultorea, le esuberanze, la plasticità, la tridimensionalità di queste sculture è un gusto più nordico, più nord europeo. Altra cosa che nelle cattedrali toscane non c'è è il portico. Il portico è l'elemento di accoglienza per eccellenza, dove si radunavano i pellegrini e si preparavano a entrare in chiesa. Ma forse l'elemento più sconvolgente, che testimonia la volontà ferrea di accogliere i pellegrini, è un elemento che non c'è in nessun'altra chiesa, è l'iscrizione del giuramento del vescovo Rangerio. Nel 1111 fa scrivere sulla facciata ad altezza uomo. E cosa racconta? Rende testimonianza di un giuramento che dovevano tenere non solo in quel momento ma sempre i cambiatores, quelli che cambiavano le monete ai pellegrini, e gli speziari, quelli che creavano gli unguenti con le spezie. Ancora oggi all'aeroporto quello che si trova è il bancomat e la farmacia. Bene, nel porto di San Martino il pellegrino trovava per cambiare le monete e gli unguenti medici. Immaginate il cammino sulla via Francigena, magari a piedi, forse qualche bolla da curare con unguento c'è, qualche scottatura. Dormire di notte nella foresta, forse un po' di raffreddore da curare c'è. Ecco, sotto il porto della cattedrale c'erano i banchi di questi due mestieri quasi inventati dalla via Francigena. E questa lapide non solo li fa giurare, ma avverte il pellegrino che in caso di falso possono trovare giustizia nella cattedrale.
Il volto santo di Lucca è la più antica scultura lignea dell'Occidente arrivata fino a noi. L'opera è databile tra VIII e IX secolo. Ciò che colpisce del grande crocifisso in legno è il volto di Gesù, in particolare gli occhi, grandi, rotondi ed espressivi, realizzati con pasta vitrea blu scuro, che sembrano seguire lo sguardo di chi osserva. Ilaria Sabatini, medievista, responsabile scientifica dell'archivio digitale del Volto Santo.
Il Volto Santo di Lucca è una statua reliquiario considerata appunto di origine divina, perché la leggenda narra che il volto in particolare di questa statua è stato completato per intervento divino. La leggenda nella sua sostanza è relativamente semplice. Si ritiene appunto che questa immagine sia stata riprodotta da Nicodemo, sia stata anzi iniziata da Nicodemo, colui che ha deposto il corpo di Cristo dalla croce, ma che Nicodemo non fosse in grado di completare il volto, che si sia addormentato e che al risveglio l'immagine fosse completa. Ecco perché appunto si ritiene che sia la vera sembianza del Cristo. A un certo punto però Nicodemo, per proteggere la statua dalla distruzione, ha consegnato il volto santo a Isacar, che è appunto questo personaggio di cui non si sa praticamente niente, è una figura leggendaria, che l'ha nascosta dentro una grotta per preservarla, finché il vescovo Gualfredo riceve in sogno l'indicazione della collocazione del volto santo mentre sta svolgendo appunto un pellegrinaggio e riesce a individuarlo. Dopodiché lo carica su questa nave senza nocchiero, che sempre appunto dice il testo Deo Gubernante, il testo della leggenda Deo Gubernante, cioè sotto il governo diretto di Dio, per cui senza nocchiero e senza altra guida riesce a raggiungere le coste tirreniche. Una volta che ha raggiunto le coste tirreniche non riesce ad approdare la statua, perché i lunenzi cercano di catturare questa nave, ma vengono considerati non all'altezza di questo dono, insomma di questa reliquia. E a quel punto entra in gioco il vescovo Giovanni di Lucca, che, avvertito in sogno dell'arrivo di questa nave, si reca a Luni e riesce ad avvicinarla e quindi a far scendere il volto santo. A quel punto inizia una disputa fra lucchesi e lunenzi per la proprietà appunto di questa statua, e la disputa viene risolta affidando il trasporto del volto santo a una coppia di buoi indomiti che si rivolgono verso la città di Lucca. E quindi a quel punto, per compensare i lunenzi di questa perdita, vengono consegnate loro due ampolle del sangue di Cristo, che appunto erano conservate all'interno della statua reliquiario. Questa è sostanzialmente la leggenda. Un altro elemento caratteristico dell'iconografia del Volto Santo è la figura del giullare. Giullare che si reca a chiedere al Volto Santo aiuto per la sua condizione e il Volto Santo gli dona la sua pantofola, la fa cadere. Ma in quella situazione la caduta della pantofola viene mal interpretata e si ritiene che il giullare l'abbia rubata. E portato davanti al Volto Santo il fatto si ripete, al punto che non è più in grado la statua di mantenere la pantofola sul piede. E a quel punto si riconosce che il giullare effettivamente non ha mentito, viene compensato in altra maniera, la pantofola tuttora viene sostenuta con un calice, sempre a memoria di questo racconto leggendario del giullare.
All'interno del portico della cattedrale era chiuso un altro piccolo tesoro dal forte richiamo simbolico. Si tratta del labirinto dell'amore divino, uno dei simboli più arcani ed enigmatici che si possono trovare in città. Gabriele Calabrese, guida turistica.
Sotto la loggia di San Martino abbiamo appunto un labirinto. Non solo a Lucca si trova un labirinto. Chi di questi pellegrini fosse giunto dalla Francia, per esempio, o dall'Inghilterra, probabilmente avrebbe toccato la grande cattedrale di Chartres. E all'interno della cattedrale di Chartres esiste effettivamente un enorme labirinto che ha addirittura un diametro di 12 metri. Ma la grande differenza fra quel labirinto, che è veramente grande, dove il pellegrino addirittura poteva salire con i propri piedi, no, per fare il percorso che l'avrebbe portato probabilmente al centro, la grande differenza fra quello e quello di Lucca è che a Lucca questo labirinto ha una spiegazione scritta, e fa riferimento a un labirinto che nel mito è esistito, perché appunto si legge, scritto in latino, questo è il labirinto edificato dal cretese Dedalo, dal quale nessuno poté fuggire se non Teseo grazie al filo di Arianna. E questo è un fatto veramente particolarissimo, perché chi pensa sempre al Medioevo come l'epoca buia, oscura, in realtà, ecco, questo è un pezzo di cultura antica che viene perpetuato nel corso dei secoli, cioè questo è uno dei miti più antichi del Mediterraneo, il mito appunto del labirinto che conteneva all'interno questo mostro, il Minotauro, e viene ucciso soltanto grazie al coraggio, all'intraprendenza di questo eroe che è Teseo, ma in realtà tutto si risolve grazie all'intelligenza di una donna, al filo che Arianna darà a Teseo perché questi possa entrare senza problemi all'interno del labirinto e poi, seguendolo a ritroso, ritrovare l'uscita. Dobbiamo considerare che effettivamente il Medioevo era un'epoca nella quale c'era un analfabetismo quasi totale, pochissimi sapevano leggere. Certamente l'ordine, l'ordo così, della Chiesa sapeva leggere, e consideriamo che intorno alla cattedrale erano loro gli interpreti e i traduttori, se vogliamo, di queste scritte in latino come quella che ho citato. La facciata invece, le facciate così ricche di figurazioni, così come i 12 mesi, come altre, avevano invece una funzione didattica attraverso l'immagine, e chiaramente l'immagine hanno sempre avuto un grande peso, no? Nella comunicazione, e soprattutto nel passato. Dove si trova il labirinto? Si trova nell'arcata a destra, delle tre arcate che compongono appunto la loggia, vicino al campanile. Erano molti, ripeto, i labirinti lungo questo viaggio, e si trovano legati alle maestranze che costruivano queste chiese. Erano i tagliapietre, erano gli edificatori, per quello che riguarda Lucca in gran parte erano i maestri comacini, ma che noi ritroviamo effettivamente con un'unità degli intenti costruttivi e con i loro segreti costruttivi dalla Francia, lingua d'oca, Spagna, fino a tutta l'Italia, fino al meridione, quindi hanno delle cifre che li accomunano.
Ci spostiamo di qualche secolo e a partire dal 1406 la cattedrale di Lucca viene arricchita di un'opera senza precedenti, la cui bellezza ispirerà molti secoli dopo poeti come D'Annunzio, Quasimodo e Pasolini. È la celebre scultura funeraria dedicata a Ilaria del Carretto, realizzata da Jacopo della Quercia, voluta da Paolo Guinigi in memoria della moglie, morta precocemente di parto. La storia raccontata dall'attrice Elisabetta Salvadori.
Ilaria arrivò a Lucca all'inizio del 1403. A Lucca si sposa, il cerchio dell'anello al dito. 2 anni di matrimonio e la morte, il cerchio della vita che si chiude. E dopo a custodirla, il cerchio delle mura. Ilaria viene da Ilare, vuol dire allegro. Le misero questo nome legato a una leggenda di un suavo, Aleramo. Glielo misero come auspicio di felicità. Era la donna più in vista della città, la moglie di Paolo Guinigi, magnifico signore di Lucca. Paolo si trovò a essere signore di Lucca a 24 anni. Quel titolo toccava al primogenito, lui era il quinto figlio. Ma i 4 fratelli maggiori morirono tutti, solo lui sopravvisse. Non si sottrasse al suo destino e volle sposarsi subito. Un matrimonio era un fatto diplomatico. Paolo scrive al marchese Carlo del Carretto per chiedere la mano della figlia. I due non si sono mai visti, ma non era necessario che gli sposi si conoscessero. Ilaria lasciò la fortezza di Zuccarello in Liguria. Era stata cresciuta nell'attesa di quel momento. La prima direzione fu per Genova. Si imbarcarono, approdarono a Luni e proseguirono verso la piana lucchese. Paolo l'aspettava a Ponte San Pietro, a pochi chilometri da Lucca. Ilaria passò quella notte nella residenza della suocera. Nel palazzo di Paolo ci sarebbe entrata il giorno successivo, dopo il matrimonio. La cerimonia avvenne nella chiesa di San Romano, era il 2 febbraio, lei 22 anni, lui 25. Poi 3 giorni di banchetti e un viaggio di 10 mesi. Rientrarono la vigilia di Natale e fu allora che concepirono il primo figlio. Il 24 settembre Ilaria partorisce un maschio. La città esulta. Con questo bimbo Ilaria realizza in pieno il sogno di Paolo. Il piccolo si chiamerà Ladislao. Paolo cominciò a comprare, a commissionare oggetti d'oro. A Lucca furono chiamati i migliori orafi. Arrivò anche la famiglia dei Della Quercia, da Siena. C'è il padre e poi ci sono i 2 fratelli. Jacopo è il più grande. Ha un caratteraccio, ma occhio. Le cose che fa lui sono diverse, vibrano. Il clima a palazzo era come se si vivesse in una favola. All'inizio della primavera Ilaria è di nuovo incinta. Alla fine di novembre il parto. È una femmina, si chiamerà Ilaria come la madre. Il parto è complicato, la bimba sta bene, Ilaria no. Furono chiamati i migliori medici, ma avevano l'aria sconfitta. La mattina dell'8 dicembre si sparse la voce che Ilaria era morta. La città rimase frastornata. La vestirono con un abito regale, la testa sul cuscino, le mani raccolte. È probabile che per ritrarla le abbiano fatto sia la maschera funebre che dei disegni. Venne sepolta come si faceva allora, chiusa in un sacco di tela e posta nella tomba delle donne di famiglia. Ma certe persone vogliamo farle rimanere. Per questo Paolo volle la scultura. Si rivolse a Jacopo, il senese dal caratteraccio. Paolo voleva una cosa imponente, una specie d'altare. Jacopo non era un tipo tranquillo, ma dette a Ilaria una quiete infinita. Le sue mani scorrevano sul marmo. Entrò con la subbia nelle pieghe del vestito, i capelli, il colletto, i piedi appoggiati sul cane per non farle sentir freddo, per non lasciarla sola. Fece più di un ritratto, fece uscire qualcosa che sta nell'anima e che prende chi ci si trova davanti. Venne collocata all'altare di Guinigi e dalla parte del capo di Ilaria c'era lo stemma di Guinigi. Anni dopo, quando Paolo finì di essere signore di Lucca e fu considerato tiranno, tutto quello che lo ricordava venne cancellato. Ma Ilaria no. Tolsero lo stemma, la liberarono da quel legame. Ancora oggi la gente fa la fila per ammirarla. L'hanno consumata a forza di toccarla. Molti non sanno che fu la moglie di Paolo Guinigi. Per tutti è solo Ilaria del Carretto.
Lungo la Via Francigena, luoghi, persone e storie sul cammino è un progetto del Comune di Lucca realizzato da Controradio. Interviste a cura di Rossana Mamberto, voce narrante Mirko Roppolo.